ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Cari amici, ben trovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 9 maggio e siamo in diretta dagli studi di Radio Cooperativa. Come è ormai diventata abitudine della trasmissione, anche oggi affronteremo temi differenti, tutti però incentrati sulle questioni ambientali, quelle che abitualmente trattiamo ormai da 10 anni. Nella scaletta di oggi ci sono diversi argomenti. Parleremo di un premio importante per quanto riguarda l'ambientalismo, una specie di Nobel ecologico. Poi esamineremo come le ondate di calore incidono sulla nostra vita e sull'economia, nel senso che vorremmo capire quanto ci costano questi effetti indesiderati dei cambiamenti climatici. Il terzo argomento riguarda le cosiddette popolazioni senza terra. Seguirò un documento molto bello, molto interessante, che è stato pubblicato di recente da National Geographic. Chiuderemo con un breve accenno alle future politiche ambientali previste dopo l'elezione di Emmanuel Macron all'Eliseo. Sono tanti argomenti, speriamo di farceli stare tutti nell'ora e mezza a disposizione. Prima di entrare nel vortice delle notizie, tuttavia, ascoltiamo un brano musicale. Permettetemi una volta tanto di fare riferimento a dei fatti politici, perché il 9 maggio è sì la data di ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ma notizia all'epoca passata evidentemente in secondo piano, anche quella dell'assassinio da parte della mafia di Peppino Impastato, che voglio ricordare 39 anni dopo con questo brano dei Modena City Ramblers a lui dedicato, 100 passi.
Sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa dove si nasce, ma non come si muore, e non se un ideale ti porterà dolore. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura. Partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito,
notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato.
E allora dimmi se tu sai contare, e dimmi sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare, la storia di Peppino.
Uno degli argomenti dell'ultima puntata è stato l'assegnazione del premio Pulitzer ad un pool di giornalisti per la ricerca delle cosiddette Panama Papers, vale a dire dei documenti che provano l'esistenza di una quantità impressionante di casseforti nei paradisi fiscali. La ricerca ha promosso centinaia di indagini delle varie magistrature internazionali. Tra i premiati anche 5 giornalisti italiani dell'Espresso, settimanale che si è sempre distinto per le sue analisi puntuali e i suoi dossier estremamente interessanti. Di quello pubblicato a Pasqua sul supergasdotto che collega l'Azerbaigian all'Italia ho reso conto nell'ultima puntata di Non ci credo, analizzando i legami strettissimi tra il progetto in sé e i poteri forti dei paesi coinvolti, la Russia, la Turchia e l'Azerbaigian, dove parlare di Stato di diritto o di democrazia sembra quantomeno un'uscita infelice. Un dossier che fa chiaramente capire come degli interessi dei cittadini europei sottoposti al ricatto del gas russo, ai padroni del vapore, pochi e ben inseriti nelle famiglie dominanti i 3 stati, non freghi proprio niente. Oggi vorrei parlarvi di un altro premio, assegnato nelle scorse settimane, a 6 personaggi che pochi conoscono, ma che si sono distinti per atti decisamente positivi. È premio, anche questo, molto importante. Negli ambienti dell'ecologismo viene considerato una specie di Nobel ambientalista. Si tratta del premio Goldman. Vediamo chi è questo Goldman. Si tratta di 2 sposi, 2 ebrei, i Goldman, cresciuti a San Francisco, hanno frequentato l'università di Berkeley ed infine si sono sposati nel 1946 dopo che lui, Richard, aveva fatto 4 anni di militare. Lei, Rhoda, era una delle ereditiere dell'impero di Levi Strauss, sì, proprio quello dei jeans. Nel 1949 Richard apre l'agenzia di assicurazioni Goldman Services e nel 1951 istituisce il Fondo Goldman, una fondazione filantropica che ha consegnato circa 500 milioni di dollari a organizzazioni non profit che abbiano reso il mondo un posto migliore e più sicuro. Questa frase spesso compare nella pubblicità delle compagnie e delle aziende. È una specie di mantra per chi si occupa di intelligenza artificiale. Tuttavia, nel caso dei Goldman, il significato è letterale e non ha nulla a che fare con la tecnologia o con i profitti di una società. Il premio viene assegnato dal 1990 e premia 6 persone che, nei loro continenti, si sono segnalate per azioni a difesa della natura e del pianeta. Un premio, insomma, allo spirito ambientalista. Il premio va ad esponenti di Africa, Asia, Europa, isole e nazioni insulari, quindi ad esempio Nuova Zelanda e Australia, America del Nord e America del Centro-Sud. In 27 anni 2 volte sono stati premiati degli italiani. Nel 1998 Anna Giordano per la protezione degli uccelli selvatici e per la sua lotta contro il ponte sullo stretto di Messina. E poi nel 2013 Rossano Ercolini per il suo ruolo di informazione sui pericoli dell'incenerimento dei rifiuti e per la sua azione in favore del progetto di Paul Connett Zero Waste. Nel 2017, come sempre, sono state insignite del premio 6 persone. Conosciamole in breve. America del Nord, Mark Lopez, che in California ha convinto il governo a condurre analisi e bonificare le case di una comunità inquinata per 30 anni da una fabbrica di batterie di piombo. Asia, Prafulla Samantara, leader dei movimenti per la giustizia sociale in India, che ha protetto un territorio indigeno da una miniera di alluminio a cielo aperto. Isole, Wendy Bauman, 83enne australiana, che ha impedito a una miniera di carbone di spazzare via la sua fattoria di famiglia e l'intera comunità di Hunter Valley. America Centro-Sud, Rodrigo Tot, leader indigeno che in Guatemala ha vinto una causa contro il governo, il quale dovrà concedere la terra al popolo Kekchi invece di espandere una miniera di nickel. Sui popoli indigeni avremo da parlare più avanti. Africa, Rodrigo Katembo, che ha rischiato la vita per documentare la corruzione nel progetto di trivellazione del Parco Nazionale di Virunga nella Repubblica Democratica del Congo, scatenando l'indignazione pubblica e mandandolo a monte. Rimane l'Europa. Essendo più vicina a noi, voglio raccontarvi più in dettaglio la storia del vincitore del premio Goldman per il nostro continente. Nel 2017, dunque, per l'Europa, ha vinto un agricoltore sloveno, Uroš Masarl, 48 anni, presidente di EcoCrog, un gruppo ambientalista di Trbovlje, un comune sloveno di 17.000 abitanti, 60 km ad est di Ljubljana. Nel 2003 nel suo paese viene aperta una fabbrica di cemento, la Lafarge Cement. Il combustibile utilizzato è il petcoke, una specie di carbone che viene ottenuto come sottoprodotto della raffinazione del petrolio. Ha un ottimo potere calorifico, ma il suo alto contenuto di zolfo ne fa anche un combustibile altamente inquinante. Come sempre accade in queste circostanze, la pubblicità dell'azienda e dell'amministrazione comunale si fondano sui posti di lavoro, dimenticandosi dei danni collaterali che i residenti avrebbero subito. L'azienda agricola di Uroš è vicina all'impianto e capita, durante l'inverno, di vedere la neve coperta di polvere nera o di osservare scendere dal rubinetto un'acqua scura. I tentativi di coinvolgere anche gli altri contadini non portano risultati concreti. Nel 2009, però, l'azienda riceve l'autorizzazione a modificare il proprio combustibile, aggiungendo al petcoke i rifiuti industriali. Non pensate che sia un caso isolato, lo stesso vale anche per l'Italia, dove, per consentire a molti impianti, tra i quali anche i cementifici, di usare i rifiuti come combustibile, è stata fatta una legge che semplicemente modifica la dicitura da combustibile da rifiuti in combustibile solido secondario, pur trattandosi sempre della stessa cosa, e cioè di rifiuti. L'aggiunta di combustibile solido secondario al petcoke, a sentire le dichiarazioni di un grande esperto del settore come il professor Valerio dell'Università di Genova, aumenta la produzione di cadmio taglio di circa il doppio, mentre per il mercurio addirittura di quasi 5 volte. Nonostante questo, il suo utilizzo per cementifici ed altri forni analoghi è stato sdoganato nel 2013 dall'ineffabile e disgraziato governo di Mario Monti. Dunque, per tornare in Slovenia, le cose cambiano nel 2009. La Lafarge, tuttavia, sostiene, proprio in occasione di questo cambio di combustibile, che solo le aree nel raggio di 500 metri dal camino sarebbero state influenzate dalle emissioni. Evidentemente ogni tanto i delinquenti compiono degli errori, altrimenti le carceri sarebbero tutte vuote. E l'azienda non si accorge che una parte della proprietà di Masert cade proprio all'interno di quest'area di 500 metri. È per questo che il contadino può impugnare la richiesta di autorizzazione. Nel frattempo il governo dà il via libera all'azienda, che brucia circa 100 tonnellate di rifiuti al giorno, ma Masert vinse la causa. Tutto bene? Per niente, perché le autorità slovene se ne fregano e non fanno rispettare la sentenza. Non resta che rivolgersi alla Commissione europea, organizzando proteste nelle città, anche a Lubiana. Per farla breve, la Commissione europea, una volta tanto, fa la cosa giusta e trascina la Slovenia di fronte alla Corte di giustizia per aver disatteso le norme sugli standard dell'inquinamento comunitari. Nel 2015, 12 anni dopo l'inizio di questa tormentata vicenda, lo Stato ha finalmente obbligato la Lafarge Cement a spegnere gli altiforni. Ovviamente la battaglia non è finita, ma adesso la comunità intera è a fianco di Urs Masel, eroe ambientalista e vincitore del premio Goldman. Visto che oggi è il suo compleanno, ecco Honesty di Billy Joel.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to
Sarete anche stanchi di sentirmelo dire, ma uno dei problemi più gravi che abbiamo di fronte, i cambiamenti climatici, non spaventano tanto, o quantomeno non solo per l'innalzamento dei livelli di mari e oceani o per i sempre più numerosi fenomeni idrogeologici estremi, e neanche per il cambiamento di flora e fauna nelle varie zone, con i pesci dei nostri mari che migrano verso nord in cerca di temperature più confortevoli per la loro vita. sono fortunati perché non devono pensare al padre anziano ammalato, agli affari messi in piedi nella nostra zona, al posto di lavoro che, se ce ne andassimo noi, perderemmo e non sapremo come fare a mangiare. C'è un legame stretto e per niente sottile tra gli effetti che i cambiamenti climatici si portano dietro e l'economia. Intendiamoci, qui parlo dell'economia spicciola, non se sia meglio una teoria oppure un'altra. Mi riferisco ai soldi da pagare se qualcosa di negativo accade, ai danni che potremo subire come amministratori di patrimonio o di aziende, cose così insomma. Cerchiamo adesso di raccogliere qualche informazione recente sui cambiamenti climatici, poi arriveremo anche ai soldi. Credo sia assodato che negli ultimi decenni si sia assistito ad una grande migrazione della popolazione dalle campagne alle città. Ed è qui che si sono acuiti i problemi, legati ad una presenza sempre più massiccia di automobili, di impianti di riscaldamento o raffrescamento, di una crescente cementificazione, a danno, evidentemente, del verde naturale. Sono condizioni che comportano un maggiore effetto negativo dell'aumento di temperatura medio del pianeta rispetto alle zone rurali. Credo sia abbastanza ovvio, ma la situazione è stata studiata da un gruppo di ricerca dell'Università belga di Lovanio, o di Louvain, come dicono i belgi francofoni. In effetti sentiamo parlare sempre più spesso di ondate di calore collegate all'aumento di temperatura media del pianeta. Questo avviene non solo nelle città tradizionalmente calde, come vedremo successivamente, ma anche in altre dove le amministrazioni sono davvero molto preoccupate. Avviene ad esempio a Boston, dove da anni c'è una campagna per coprire i tetti di abitazioni, uffici e negozi con alberi che mitighino gli effetti dell'aumento di temperatura. A Parigi, alla COP21 del 2015, è stato stabilito di sforzarsi per limitare la crescita di temperatura entro i 2 gradi Celsius. Questo basterà a non dover soffrire le ondate di calore? A sentire i ricercatori inglesi e irlandesi della National Academy of Science, non c'è molta speranza, anzi, per loro la situazione è talmente grave da lasciar prevedere ondate di calore capaci di mietere migliaia di vittime. Purtroppo non si tratta di fantasie post-apocalittiche, ma di quanto è già successo un paio di anni fa in India e Pakistan. Va anche ricordato che la percezione di caldo che noi abbiamo e i conseguenti disagi fisici non dipendono solo dalla temperatura, ma anche da condizioni come l'umidità e la ventilazione, oltre che dalle condizioni fisiche, dal tipo di nutrimento, tutti elementi che possono far variare anche di molto la percezione di caldo di ciascuno di noi. La nostra difesa nei confronti del caldo è il sudore che, per un effetto fisico, sottrae calore alla nostra pelle nel momento in cui evapora. È abbastanza chiaro che in presenza di altissime umidità l'evaporazione non può avvenire perché c'è già troppa acqua nell'atmosfera. Così il sudore rimane attaccato alla nostra pelle e il nostro organismo sicuramente non ne ha un beneficio. Ma anche se lo scenario auspicato dalla COP21 dovesse verificarsi, cioè di restare al di sotto dei 2 gradi Celsius per questo secolo, per alcune città il futuro non appare roseo. Centri come Karachi o Calcutta possono aspettarsi ogni anno condizioni come quelle già avvenute nel 2015 con le ondate di calore mortali. Ricordo per i disattenti che nel 2015 tra India e Pakistan si sono registrati 3.400 decessi per questo motivo. Dello stesso tenore sembra essere lo studio belga, che verrà presentato in estate ma del quale esiste in rete già un riassunto che è stato pubblicato. E qui non si tratta più solo di morti annunciate. Lo studio infatti fa riferimento ad altre ricerche che mettono in stretta relazione le ondate di calore nelle città con un aumento dei ricoveri ospedalieri, con il calo della produttività, con maggiori danni alle infrastrutture. Ora, il Belgio non è famoso per essere un paese dal sole caliente, ma i ricercatori di Louvain sono riusciti a predisporre una previsione proprio sulla base delle temperature storiche del loro paese. Utilizzando simulazioni, modelli generati con il supercomputer, le loro stime prevedono che per il periodo che va dal 2040 al 2075 l'impatto del calore nelle città sarà moltiplicato per 4. questi fenomeni, di cui è stata presa in esame non solo la frequenza, ma anche la durata e l'intensità, saranno due volte più gravi in città che nelle zone rurali. In pratica, nello scenario peggiore, le temperature potrebbero superare anche di 10 gradi le soglie critiche, protraendosi complessivamente per 25 giorni in estate. Insomma, non una bella prospettiva. Un altro compleanno ci sarebbe domani, quello di Fred Astaire, al quale dedico una delle canzoni mitiche da lui ballate, quella Cheek to Cheek del grande Irving Berlin, eseguita da un altro mostro sacro della canzone, Bing Crosby.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's salty streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find that happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. And I love to go out fishing in a river or creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you, that's gonna carry me through, right up to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing, out together dancing, out together dancing cheek to cheek.
Abbiamo avuto modo di parlare frequentemente della situazione dell'Artico nelle ultime puntate di questa trasmissione. Lo scioglimento dei ghiacci, la posizione di Trump, la migrazione dei trichechi sono elementi che abbiamo preso in esame. Adesso vediamo un altro aspetto. Quello che sappiamo dalle puntate precedenti è che nessuna zona come il Polo Nord sta soffrendo gli effetti dei cambiamenti climatici. La fusione dei ghiacci e del permafrost stanno continuamente accelerando e lo spazio per intervenire diventa ogni anno più breve. Esiste un'associazione internazionale chiamata AMAP, che sta per Programma di Monitoraggio e Valutazione dell'Artico. Ne fanno parte 100 scienziati, i quali hanno redatto in queste settimane una nuova valutazione che mette in guardia dai pericoli imminenti. Scrivono infatti che il riscaldamento dell'Artico non avrà solo gravi conseguenze per gli ecosistemi e la società, ma costerà al pianeta decine di miliardi di dollari entro la fine di questo secolo. Chi segue questa trasmissione conosce bene gli effetti dello scioglimento dei ghiacci, che va dall'innalzamento del livello dei mari al disastroso intervento sulla corrente del Golfo, che sarà costretta a fare dietro front prima di aver potuto scaldare le regioni più settentrionali. Secondo gli scienziati dell'AMAP, il ghiaccio marino, ridotto ai minimi termini già oggi, potrebbe sparire del tutto nei periodi estivi a partire dal 2030. Ma quello che colpisce in questo rapporto non sono le cose che già sappiamo, ma quelle legate proprio ai danni economici che tale riscaldamento provocherà. Il documento è stato commissionato dal Consiglio Artico, il forum di cooperazione intergovernativa, nato per garantire alla regione uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che gli autori calcano la mano. Il riscaldamento dell'Artico potrebbe avere costi netti cumulativi per il periodo tra il 2010 e il 2100 che potrebbero arrivare fino a 90.000 miliardi di dollari nelle condizioni peggiori. Un danno economico che supera qualunque beneficio possa derivare dall'apertura di nuove rotte commerciali o dall'attività petrolifera. L'Artico continua a sciogliersi e lo sta facendo più velocemente di quanto previsto, spiega all'agenzia Reuters Lars Otto Ryersen, responsabile dell'AMAP e tra gli autori di questo report. I danni si contano già oggi, come dimostra ad esempio la serie di frane innescate dalla fusione del permafrost presso il giacimento di gas russo Bovanenkovo in Siberia. I cambiamenti sono cumulativi, aggiunge James Overland, un oceanografo presso la National Oceanic and Atmospheric Administration e coautore del documento, e continua: e così quello che faremo nei prossimi 5 anni sarà veramente importante per rallentare i cambiamenti nei seguenti 30 o 40 anni. Ora, anche i grandi investitori, quelli che usano un linguaggio tutto loro che è estremamente difficile da tradurre per noi comuni cittadini, si sono accorti che nelle valutazioni dei rischi di un investimento occorre inserire la voce cambiamenti climatici. È stata fatta una classifica basata su un indice che evidenzia come questi maghi della finanza dichiarano di considerare gli effetti del riscaldamento globale. Secondo il rapporto della ODP, quasi un proprietario di asset su 5 possiede uno staff dedicato a lavorare sull'integrazione del rischio climatico negli investimenti, mentre quasi la metà, il 42%, integra il cambiamento climatico nei propri quadri politici. Questo rende ancora più sorprendente ed avvilente constatare quanta gente ignori il problema o lo reputi alla stregua di un qualsiasi incidente di percorso. Sempre in tema di soldi e cambiamenti climatici, parliamo brevemente dei terroir. Devo dire che non sapevo che cosa fosse un terroir fino a che non ho letto l'articolo relativo alla recente mostra di Vinitaly. Dunque, il terroir è un terreno che offre tutte le condizioni per produrre vino di alta qualità. Gli esempi che si fanno sono quelli dello Champagne, del Franciacorta, del Borgogna, insomma di prodotti eccezionali sia come qualità che come prezzo. Si sa che la temperatura è uno dei parametri di cui tenere conto. Come ben sappiamo, nei prossimi 30 anni potremo assistere ad un innalzamento di un paio di gradi e anche più della temperatura media. Secondo i tecnici che si sono riuniti ad aprile durante Vinitaly, questo cambiamento risulta critico per i terroir storici e per le varietà di vitigno che vi si coltivano. Insomma, i cambiamenti climatici potrebbero ridisegnare la geografia del vino, come del resto è già avvenuto in passato. Gli esperti presenti al convegno hanno ricordato i fatti avvenuti durante la cosiddetta piccola glaciazione, o più propriamente piccola età glaciale. È durata alcuni secoli, da circa il 1350 al 1750, quando le temperature si sono molto abbassate rispetto al precedente periodo, che invece è stato più caldo del normale, se mi passate questo termine così poco preciso. Anche se la questione della piccola età glaciale non è condivisa da tutti gli studiosi, quello che comunque è accaduto nella regione dello Champagne, nel nord-est della Francia, dove al posto del Pinot Nero e di altre varietà originarie è stato introdotto lo Chardonnay, è una cosa avvenuta veramente. Ma succede anche oggi, ad esempio in Australia, dove i vitigni dell'Europa continentale vengono sostituiti da quelli dell'Italia centro-meridionale, più abituati a temperature più alte. Così arrivano il Montepulciano, il Nero d'Avola e altri ancora. Siamo dunque di fronte a effetti importanti dei cambiamenti climatici, perché fanno cambiare il tipo di produzione e quindi comportano investimenti che altrimenti non si farebbero. Certo, in qualche caso le cose possono anche essere positive. I siti più freschi di bassa collina potrebbero col passare del tempo diventare aree da destinare alla coltivazione di qualità importanti come il glera, il vitigno alla base di alcune varietà di prosecco. Al contrario, nei siti di media collina, un ulteriore aumento delle temperature potrebbe danneggiare i processi di maturazione. E ancora, temperature notturne più calde potrebbero vanificare il positivo effetto che le basse temperature hanno sulla sintesi dei composti coloranti. Insomma, anche scegliere un bicchiere di vino come si deve potrà diventare complicato. In ogni caso, prosit, o se preferite, cin cin. E adesso ci ascoltiamo un brano del frontman degli U2, Bono, che anche lui compie gli anni domani. Lo ascoltiamo in Beautiful Day.
The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
See the bird with a leaf in her mouth after the flood, all the colors.
Mi sono già espresso da questi microfoni sulle giornate di qualcosa, che riducono spesso alla presa di coscienza di un unico giorno l'anno quello che dovrebbe essere un pensiero presente nella vita di ciascuno di noi. Lo scorso mese di aprile abbiamo avuto il 22, la giornata della Terra. Voglio raccontarvi di un'iniziativa lanciata proprio quel giorno da alcune associazioni che certo non aspettano una data particolare per essere attive contro le ingiustizie di cui questo mondo è strapieno. Ricordo in particolare Oxfam, che ho citato innumerevoli volte in questa trasmissione, ma anche International Land Coalition e Rights and Resources, che raccoglie sotto questo nome decine di associazioni dei vari continenti e che si occupa di vari aspetti dell'ambiente e delle popolazioni, dalle foreste all'acqua, dal cibo alle risorse del territorio e così via. Insomma, una task force formidabile. Bene, tutti questi soggetti hanno lanciato, appunto il 22 aprile, la campagna Land Rights Now, che significa diritto alla terra adesso, per far conoscere situazioni spesso assurde e grottesche in varie parti del pianeta. Nelle ultime settimane dello scorso mese si sono tenuti una serie di eventi in Brasile, Kenya, Guatemala, Taiwan e in altri 21 paesi per porre l'attenzione sulla crisi del diritto alla terra non riconosciuto. Abbiamo spesso letto e anche raccontato di popolazioni locali che si battono perché il loro territorio non venga violato. Molto frequentemente queste battaglie sono condotte contro invadenti compagnie che vogliono quelle terre per farci propri comodi, coltivando prodotti, allestendo pascoli o costruendo autostrade. Ecco quindi che quella lotta si configura come una difesa ambientale del territorio, in particolare delle foreste, oltre al diritto di rimanere a vivere a casa propria. Le cifre che vengono riportate nel rapporto sono, in un certo senso, inaspettate. Le terre che vengono coltivate in comunità, gestendo collettivamente le risorse naturali, contengono circa 2 miliardi e mezzo di persone. 370 milioni di queste fanno parte di popolazioni indigene che da generazioni custodiscono quei terreni come agricoltori, pastori, cacciatori e raccoglitori o come pescatori, e sono sparse ovunque, certo maggiormente negli stati agricoli, ma anche in economie emergenti come la Cina, l'India, il Messico e perfino in paesi industrializzati come l'Australia e la Nuova Zelanda, e ce ne sono anche in Nord America e in Europa. Come sappiamo, solo il 20% di quelle terre sono riconosciute ufficialmente come di proprietà dei popoli indigeni che li abitano. Ci sono poi 1000 cavilli legali che contestano la proprietà perché mancano documenti scritti che confermino il possesso, magari di secoli, da parte delle popolazioni. Ovviamente in queste situazioni ci sono occhi che osservano e artigli che si fiondano sulle varie situazioni, ricavando il massimo utile possibile. Chi può essere interessato a quella terra? Non c'è che l'imbarazzo della scelta: governi, lobby locali, compagnie minerarie del legname, speculatori, grandi proprietari terrieri, allevatori di bestiame, tutti pronti ad appropriarsi di foreste, pascoli, territori costieri ed altre risorse comunitarie. A proposito dei diritti acquisiti dai popoli indigeni, c'è una convenzione del 1989 che si chiama ILO 169 e poi c'è la dichiarazione dei diritti dei popoli indigeni fatta dalle Nazioni Unite nel 2007. I popoli indigeni, dice, hanno il diritto di governare autonomamente la propria terra. Diritto alla terra che deve essere riconosciuto anche alle altre comunità che godono di diritti collettivi, secondo le linee guida per la governance responsabile della terra approvata dalle Nazioni Unite nel 2012. Quindi le normative ci sono. Ma qui, come in molte altre situazioni che hanno a che fare più in generale con i diritti, anche quello alla sopravvivenza, si scatena una lotta all'ultimo sangue tra gli interessi e la giustizia. Sempre più frequentemente vengono fatte scelte da parte dei governi di aprire attività in aree protette. Basta pensare alle dighe brasiliane o cinesi che costringono i popoli autoctoni a sloggiare. In queste condizioni è chiaro quanto sia difficile ottenere dalle autorità un documento scritto che difenda le terre anche là dove la legge lo consentirebbe. Insomma, sui piatti della bilancia salgono da una parte i diritti umani e dall'altra gli interessi commerciali. Fa male dirlo, ma questi ultimi sono quasi sempre vincitori. Forti della loro storia e dei loro diritti che dalla storia derivano, le comunità si oppongono con forza e non è raro, non lo è per niente, che le potenti lobby arrivino all'uso della forza. Purtroppo capita addirittura che l'esercito intervenga contro i cittadini che avrebbe invece il dovere di difendere. Nel solo 2015 le persone uccise sono state 185 perché lottavano in nome di diritti ambientali. Quasi la metà apparteneva a popoli indigeni. L'organizzazione non governativa Global Witness, che significa testimone globale, si occupa proprio di spezzare i legami tra lo sfruttamento delle risorse naturali, la povertà, la corruzione e l'abuso dei diritti umani. Global Witness ha studiato il continuo aumento di omicidi di attivisti per i diritti alla terra e ambientalisti, contando almeno 1000 morti documentate a partire dal 2002. I paesi risultati più pericolosi sono Brasile, Honduras, Filippine e Perù. È tutto? Purtroppo no. Ci sono anche violenze che non dipendono dai fucili degli eserciti o dall'esproprio di fiumi e terre fertili, ma questo lo vedremo dopo una pausa musicale. C'è anche un altro compleanno in vista, è quello di Donovan. Qui torniamo alle origini. È il 1965 quando pubblica Catch the Wind.
In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm heart of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. But I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes would find. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing, but I may as well try and catch the wind. All my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. But I may as well try and catch the wind.
Come dicevo, ci sono poi violenze indirette che nascono come effetto collaterale di imposizioni dovute alle azioni di aziende e di governi. Ad esempio, in Paraguay gli Shawoyamaxa, da sempre cacciatori e raccoglitori, sono stati costretti a lavorare nei ranch sorti sulle loro terre vivendo in baraccopoli. Molti sono morti. Solo dopo decenni di questo trattamento, una sentenza dell'Inter-American Court of Human Rights del 2006 ha consentito loro di fare ritorno alle loro terre. Ma il pericolo per questi cittadini non è ancora cessato, perché le lobby dell'allevamento continuano a fare pressione sulle corti per ritardare il riconoscimento formale delle terre alla comunità. Resta poi la piaga del land grabbing, un odioso fenomeno di neocolonialismo di cui questa trasmissione ha raccontato molte volte negli ultimi 6-7 anni. L'accaparramento delle terre fertili da parte di stati stranieri e di multinazionali è una delle operazioni più schifose che si possano pensare, perché con il beneplacito di governi e di amministrazioni corrotti, popolazioni indigene vengono cacciate dalle proprie terre, dalle fonti d'acqua, dalle proprie case, insomma dalla possibilità di sopravvivere. Territori immensi, soprattutto in Africa, sono passati di mano per scavare minerali e combustibili, per coltivare cereali per biocombustibili o per mangimi o per altre attività ancora. Credo sia facilmente comprensibile che questo fenomeno aumenta i conflitti e con essi il numero dei morti. Purtroppo ci sono degli esempi freschi. Le comunità del Kenya si stanno opponendo ad un impianto a carbone che sta per essere avviato vicino alla città costiera di Lomu. In Guatemala sono i Maya Kekki ad essere minacciati dall'espansione dell'industria dell'olio di palma, attività responsabile della scomparsa di queste comunità in altre aree del paese. La ricerca fatta dalle associazioni consorziate mostra anche altre evidenze. Diverse ricerche mostrano che le popolazioni indigene e le comunità locali sono i custodi migliori del capitale naturale del pianeta, risorse che poi sono quelle da cui tutti noi dipendiamo. Secondo il World Resources Institute, le terre assicurate agli indigeni hanno tassi di deforestazione più bassi rispetto alle aree senza diritti sicuri, ma anche rispetto a terre con altri tipi di tutela come le aree protette a livello statale. Per esempio, nell'Amazzonia brasiliana, il tasso di deforestazione nelle terre affidate a comunità indigene è 11 volte più basso rispetto a quello di altre zone, e nello Yucatan messicano il rapporto è addirittura di 1 a 350. Ci sono anche altri esempi in altri stati di situazioni analoghe in cui la deforestazione è ridotta e la biodiversità mantenuta, contrariamente a quanto avviene nelle zone cosiddette civili. È evidente, almeno a me sembra che sia così, è evidente che il diritto alla terra delle popolazioni indigene si mette a fianco della difesa dai cambiamenti climatici e dunque questi diritti andrebbero confermati, ampliati e resi definitivi al più presto. In questo senso spesso le conoscenze e competenze di questi popoli sono molto più avanzate di quelle che gestiscono il pianeta. Alcune popolazioni sono state utilizzate dall'Istituto Smithsoniano per redigere mappe di biodiversità nelle foreste del Venezuela. La stessa conferenza di Parigi del 2015 ha riconosciuto che questi diritti possono essere una soluzione per ridurre il riscaldamento del pianeta, proponendo questi diritti come una soluzione al cambiamento climatico sostenuta questa volta da evidenze scientifiche. Chiudo questo argomento riprendendo il documento Land Rights Now, tra virgolette. Tutti i governi devono considerare la protezione dei diritti comunitari alla terra come prioritaria nella lotta al cambiamento climatico. Anche l'Italia, certo, precisa Luca Miggiano di Oxfam. In Italia i diritti comunitari si chiamano usi civici e hanno spesso origini antichissime. Praticamente tutti i pascoli di montagna sono usi civici, le Alpi, gran parte della Sardegna, le terre di transumanza in Abruzzo. Sono tutte terre comunitarie, appartengono alle comunità locali che le hanno preservate fino ad oggi, spesso seguendo regole secolari. Nonostante abbiano una loro protezione giuridica, le terre a uso civico sono tradizionalmente vulnerabili a pressioni esterne ed espropri, continua Miggiano. Per esempio, proprio adesso sono in corso delle mobilitazioni in Sardegna a difesa degli usi civici della terra, mobilitazioni per la difesa del paesaggio e del suo inestimabile valore culturale e ambientale, chiuse le virgolette. La campagna Land Rights Now vede la partecipazione di oltre 550 gruppi e di migliaia di individui. che siano tutti dei visionari?
Thing in this world for me. Got a kind-hearted woman do anything in this world for me. A proposito di compleanni, ieri è stato quello di Robert Johnson, considerato il padre del blues del Delta, autore di 29 brani immortali eseguiti da tutti i cantanti successivi, compreso ovviamente Eric Clapton, che gli ha dedicato un intero album, Me and Mr. Johnson, e del quale abbiamo ascoltato questa Kind-Hearted Woman. Quando ci sono elezioni importanti come quelle francesi, molti si preoccupano di prevedere quali saranno le mosse nei vari settori della politica da parte del vincitore. Nella prima tornata i candidati erano 5, ridottisi poi a 2, che domenica scorsa hanno affrontato il ballottaggio. Nello stile dell'assegnazione degli Oscar, possiamo oggi annunciare che the winner is il 39enne Emmanuel Macron, nato ad Amiens, nel nord della Francia, città sede della più grande e spettacolare cattedrale gotica del paese. Ma questo non ha molta importanza. Macron era già stato ministro in uno dei governi dell'eterno dimissionario Valls, si occupava dell'economia, dell'industria, del digitale francese, quindi un incarico di grande responsabilità. Nel governo era presente come indipendente, quindi non appartenente ad alcun gruppo politico. Vicino al presidente socialista Hollande, di cui ha sostenuto la ripresentazione per le presidenziali del 2017, si candida poi formando un proprio partito che, non essendo rappresentato in Parlamento, non ha diritto ad avere sovvenzioni pubbliche. Nonostante ciò, racimola, se mi passate questa espressione, una grande quantità di denaro, quasi 4 milioni di euro, dalle donazioni di privati. È il primo eletto al primo turno con il 24% dei consensi e vince il ballottaggio contro Marine Le Pen, candidata dell'estrema destra, con un margine molto ampio. Tutto questo lo sappiamo bene, i giornali e le televisioni ne hanno parlato. Prima delle elezioni, cioè prima del primo turno, un'azienda che fornisce energie alternative ha cercato di capire quali prospettive ci sarebbero state se avesse vinto questo o quel candidato. Oggi sappiamo come sono andate le cose, ma credo sia comunque interessante scoprire le posizioni dei cinque in tema di energia, perché i loro partiti porteranno avanti le strategie indicate in campagna elettorale. 5 anni fa, l'argomento dell'energia era dominante nelle campagne elettorali, anche perché si dava un'enorme importanza al vertice di Parigi del 2015, come poi, almeno in un certo senso, è stato. Questa volta praticamente non se ne è sentito parlare da nessuno dei candidati, come se uno dei temi centrali del futuro delle popolazioni, e non solo di quella francese, non contasse niente. Qualche settimana fa, abbiamo fatto, qui a Non ci credo, una analisi sulla situazione del nucleare francese, scoprendo che ormai la nazione che più di ogni altra ha puntato su questa strategia energetica si trova a dover affrontare problemi molto gravi di sicurezza e, oserei perfino dire soprattutto, economici per la vecchiaia delle centrali che sono ormai pronte ad andare in pensione. E, in quella puntata, avevamo visto che razza di costi enormi comporti la dismissione di una centrale, per non parlare della sua sostituzione. Il comportamento dei candidati presidenti lasciava sospettare che nessuno di loro avesse le idee chiare sulla questione. Insomma, nessuno sapeva bene che cosa fare. Andando però a spulciare tra le righe dei programmi presentati, qualche notizia è saltata fuori. I candidati di destra, segnatamente Fillon e Le Pen, avrebbero puntato a proseguire la produzione di energia attraverso i reattori nucleari, semplicemente estendendo la durata di vita utile delle centrali da 40 a 60 anni. È solo il caso di commentare che in questo modo i rischi di incidenti crescono sensibilmente, mentre diminuisce la produttività degli impianti. All'opposto, gli altri tre, compreso dunque l'attuale presidente Macron, hanno manifestato, anche se devo dire in modo decisamente non eclatante, il desiderio di ridurre la quota del nucleare della metà entro il 2025. Questa scelta è perfettamente in sintonia con la legge adottata da Hollande già nel 2015 e quindi rappresenta una linea di continuità con le strategie politiche già in atto. Purtroppo non ci sono indicazioni su come questo cambiamento potrà o dovrà avvenire. Purtroppo la Francia è un paese molto particolare proprio per il loro mix energetico e per l'enorme dipendenza dalle fonti primarie estere, compreso, si intende, l'uranio, che non viene certo scavato in patria. Ecco allora che l'associazione EK Vateur mette i puntini su lei. Le conclusioni dell'analisi, infatti, riportano con i piedi per terra i sognatori. Se tutti sono d'accordo che il futuro della produzione elettrica francese includerà una quota di energia rinnovabile superiore all'attuale, sembra che nessuno abbia calcolato le risorse necessarie a questa transizione. E allora ci pensa appunto EK Vateur, questa associazione, spiegando che alla crescente domanda di rinnovabili nel mix di energia consumata corrisponde un aumento delle richieste di soluzioni a livello individuale e locale. Cosa vuol dire? Vuol dire che da un lato ci vogliono investimenti per modificare radicalmente il modo di erogare energia elettrica ai cittadini, abbandonando la produzione centralizzata e affidandosi a unità locali. E significa, dall'altro, costruire smart grid in grado di gestire i flussi energetici che proverranno anche dalle piccole stazioni. Servirà poi il consenso dei cittadini, che si troveranno inizialmente a pagare di più l'energia elettrica, come è avvenuto da noi, dove la questione è stata risolta con le sovvenzioni pubbliche che, mano a mano, sono poi diminuite fino a sparire. Insomma, il neo presidente francese avrà le sue gatte da pelare, pur partendo da buone idee e sperando che le prossime elezioni legislative diano al suo partito, anche in Parlamento, la forza necessaria per trasformare il paese da emblema del nucleare in uno stato fortemente sostenibile. E adesso un brano di una cantante molto sfortunata, morta di cancro a poco più di 30 anni, Eva Cassidy con Time After Time. Thank you. prima di concludere vorrei leggervi un articolo apparso in questi giorni, il 3 di maggio, sul sito di Repubblica nella sezione Ambiente. Riguarda i mari inquinati che saranno ripuliti, almeno nelle intenzioni, da uno che ha fatto di tutto per inquinarli. Una storia curiosa. Ecco il testo. Una gigantesca nave, la più grande al mondo mai realizzata prima, con l'unico scopo di salvare l'ambiente. Con questo regalo, il miliardario norvegese Kjell Inge Røkke ha deciso di sdebitarsi con quel mare e quella natura che ha sfruttato per anni. Più che pentimento, è un preciso impegno per lasciare un'eredità alle future generazioni e al nostro pianeta, quello che ha in mente il decimo uomo più ricco di Norvegia. Scelta, dato che la nave sarà realizzata da Vard, controllata da Fincantieri, che parlerà anche italiano. Røkke, imprenditore 58enne, ex pescatore, è oggi un miliardario con un patrimonio stimato di 2 miliardi di dollari. Si è fatto da solo, negli anni è diventato l'azionista di maggioranza della holding Aker ASA, che a sua volta controlla la compagnia petrolifera Aker BP, e i fornitori dell'industria petrolifera Aker Solution e Kværner. Dopo anni di trivellazioni, però, come altri filantropi nel mondo, ha deciso di prendersi a cuore la questione ambientale. Prima, nel 2015, una serie di borse di studio sul tema dedicate agli studenti norvegesi. Ora l'annuncio della realizzazione della più grande nave di ricerca e pulizia degli oceani mai pensata prima. Una imbarcazione di ben 182 metri da completare entro il 2020. Voglio restituire alla società la maggior parte di ciò che ho guadagnato, si è lasciato andare Røkke in una rara intervista al quotidiano scandinavo Aftenposten, e questa barca è parte del mio impegno. Il valore della nave non è ancora stato specificato, ma alcuni analisti parlano di una commessa iniziale di 100 milioni di dollari per realizzare un mezzo super attrezzato da progettare insieme al WWF. L'imbarcazione, che ospiterà un equipaggio fisso di 30 persone, più altre 60 fra tecnici e ricercatori, non solo sarà in grado di studiare il mare, gli effetti del cambiamento climatico e l'inquinamento a profondità mai toccate prima, ma avrà anche la funzione di rimuovere tonnellate di plastica dall'oceano. Un'operazione è quella promossa dal miliardario a cui plaude il WWF. Nina Jensen, responsabile norvegese dell'associazione ambientalista, pur lontana dalle posizioni di Røkke su trivellazioni ed esplorazioni petrolifere, si dice entusiasta per il nuovo progetto. «Non c'è mai stato un impegno simile prima d'ora», spiega la Jensen. «Il sogno è quello di trovare un modo per risolvere le grandi sfide del mare, come l'inquinamento dovuto alla plastica». Come detto, il mezzo sarà realizzato da Vard, controllata dall'italiana Fincantieri, che costruirà la nave per la Rosel Linis 410 di proprietà di Røkke. Assemblata tra Romania e Norvegia e pronta al varo in soli 3 anni, la barca verrà dotata di centinaia di strumentazioni necessarie per l'attività di ricerca, in grado di sviluppare soluzioni sostenibili per affrontare le sfide legate all'ambiente oceanico. Fra queste anche sommergibili, droni, attrezzature in grado di raccogliere campioni a migliaia di metri di profondità, apparecchi di monitoraggio e rilevamento delle aree marine, correnti, fondali, pesci, animali, piante e molto altro. Si chiamerà The Rev e, come ha specificato l'imprenditore, darà il benvenuto a scienziati, ricercatori, giovani studenti e ambientalisti nel tentativo di acquisire nuove competenze per evolvere soluzioni innovative in grado di affrontare le sfide dell'ambiente. Il mare copre il 70% della superficie del nostro pianeta, dovrebbe essere molto più esplorato. Anche se ancora impegnato nel campo dell'estrazione petrolifera, la redenzione di Røkke ha dato vita negli ultimi anni a diversi progetti salva ambiente, come la distribuzione di bidoni o altre iniziative di riciclo nel quartiere dove vive. Quando era diciottenne, questo magnate, oggi padre di tre figli e appassionato di calcio, è stato anche patron della squadra di calcio inglese del Wimbledon, si imbarcò su alcuni pescherecci dell'Alaska e riuscì successivamente a costruirsi una fortuna con la American Seafoods Company e la Resource Group International. Tornato in Norvegia a metà anni 90, dove ristrutturò diverse aziende, nel 2005 è stato al centro di un processo che lo ha visto condannato per corruzione a causa dell'acquisto illegale di una patente nautica. In Norvegia non passa certo inosservato. È famoso anche per il suo straordinario parco macchine, bolidi dal design innovativo che, a giudicare dai primi render della nuova barca, ispireranno anche il modello della super tecnologica nave da ricerca. Per il WWF, che collaborerà al progetto REV, la svolta di Rocche non limiterà la libertà di critica della nostra associazione. Sappiamo che è un uomo potente impegnato con le trivellazioni, ma il suo impegno gratuito e il suo investimento senza fini di lucro sono una straordinaria opportunità per la lotta all'inquinamento ambientale. Dobbiamo coglierla e collaborare tutti insieme. Una storia che, seppur diversa, ricorda tanto quella del film Local Hero, dove il presidente di una grande compagnia petrolifera texana, deciso ad installare altre trivelle per la raffinazione del greggio in Scozia, cambia idea e si redime dopo essere entrato in contatto con la splendida natura scozzese e la felice comunità del luogo, totalmente dipendente dall'ambiente. Sapete come si dice? Se son fiori, fioriranno.
Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl, and you, my brown eyed girl, and whatever happened to Tuesday and so slow, gone down with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown, cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la 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 la.
Con una delle canzoni più conosciute di Van Morrison, Brown Eyed Girl, termina la puntata del 9 maggio di Non ci credo. andrà ancora in replica registrata tra due domeniche alle 16:50. Noi invece ci sentiremo di nuovo in diretta tra due settimane, il 23 maggio, sempre alle 20:50 di martedì e sempre ovviamente sulle frequenze di Radio Cooperativa. Tra poco, alle 22:30, una puntata speciale di Infinitamente Blues. In studio una bravissima cantante, Claudia Lovato, con il suo produttore Marco Lincetto. Ci presenteranno l'ultimo CD, Stolen Diamonds, e potremo chiacchierare di musica fino alla mezzanotte. Vi aspetto assieme a Silvia e Adriano. Vi lascio con un brano classico, una grande ballata scritta da John Fogerty, il frontman dei Creedence Clearwater Revival. I wrote a song for everyone. Ho scritto una canzone per ognuno. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Hung out on the line. sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of a bay.